techno. Live. Techno. Live.
Presentazione Horus, presso Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Torino.
Anche per aiutare a trovare finanziamenti.
Noi abbiamo avuto un contatto con il dottor Barbuto, il quale è positivo e insomma ha dato il suo supporto per cercare di attivarsi anche lui. Quindi siamo fiduciosi che anche da parte sua arrivi, come dire, un aiuto di qualche genere, che possa essere solo che un supporto con magari qualche ente oppure un finanziamento diretto che arrivi da qualche ente. Questo lo vedremo, insomma, anche lì la burocrazia penso che esista anche all'interno dell'Unione, quindi non è una cosa che si può decidere dall'oggi al domani.
Chiaro.
La questione è che non hanno soldi, ecco. È quello il guaio.
Comunque il problema del finanziamento c'è su qualunque progetto.
Sì.
E quindi questo. I progetti, diciamo che oltre a questi di carattere più tecnologico ce ne sono anche molti. Ciò non toglie che la cosa che desta interesse può attivare più soggetti, potrebbero essere interessati e magari se non riescono ad avere fondi propri magari invece hanno agganci con enti che possono mettere a disposizione i fondi. Quindi insomma le vie sono tutte da assaggiare. Quello che mi pare importante intanto è la disponibilità data, che è già un primo passo.
Sì, sì, no, infatti noi siamo molto contenti della collaborazione che stiamo ottenendo da parte di realtà locali come la vostra, ma anche, come dire, da parte dell'Unione Centrale, perché certo. Sicuramente già il fatto di aver avuto un appuntamento io lo considero un'ottima apertura.
Sì,
c'era ancora una domanda?
C'è una domanda che posso chiedere ancora. È in grado anche di leggere un libro?
Questo è quello che stiamo sviluppando proprio già adesso, fin da adesso. Nel senso che la lettura dei testi è la prima funzionalità su cui ci siamo concentrati perché ci sembrava coprisse le più richieste che avevamo ricevuto. E ad oggi può leggere dei testi scritti, stampati, quindi come un libro ad esempio. E principalmente le problematiche quali sono? Che dovremmo risolvere ad esempio se c'è più di un blocco. Quindi se faccio l'esempio di un giornale, passare da una colonna all'altra è un qualcosa su cui dobbiamo ancora lavorare, non siamo ancora in grado di leggere un articolo suddiviso in colonne.
Scusi, che tipo di tecnologia usa per il riconoscimento dei caratteri? Quelle attuali o state sviluppando qualcosa di più, come dire, di più performante?
Per l'OCR, stiamo usando un pacchetto che è open source. Abbiamo fatto il confronto, open source vuol dire semplicemente che l'algoritmo, diciamo, è disponibile pubblicamente e soprattutto è anche gratuito da usare, quindi diciamo è un vantaggio per tutti da questo punto di vista. Abbiamo analizzato insomma dei confronti che sono stati fatti con questo pacchetto e ad esempio FineReader come motore, come OCR, e quello che è emerso insomma dalle analisi che sono state fatte per ora da altri, però abbiamo in programma di farle anche poi noi personalmente, no? Appena riusciamo a prendere, diciamo, avere una licenza di FineReader, il risultato è stato appunto che comunque quando si fa, diciamo, poi delle elaborazioni di immagini prima di fare il riconoscimento caratteri, i risultati che si possono ottenere sono paragonabili. Quindi comunque i risultati che si ottengono con questo motore di riconoscimento caratteri possono essere tanto buoni quanto quelli di FineReader. Il lavoro, diciamo, che stiamo facendo noi invece dal lato nostro, perché appunto l'OCR è disponibile già, è tutta la parte di analisi dell'immagine per capire se innanzitutto c'è o non c'è il testo dell'immagine che è stata acquisita dalle telecamere. E una volta che è stato trovato il testo, nella trasformazione, diciamo, della regione, diciamo, col testo, che mentre quando si lavora con lo scanner è sempre piatta, frontale, diciamo, rispetto a quella che è la telecamera. Quando si sta acquisendo con un sistema tipo il nostro, il foglio può essere storto, può essere ruotato, e quindi bisogna correggere l'immagine da questo punto di vista in modo che sia il più adatta possibile poi per essere elaborata dall'OCR.
Eh sì, perché lei, io le faccio l'esempio del barattolo, come dire, di pomodoro al supermercato, no?
Esatto.
C'è un'etichetta, come dire, arrotondata e c'è difficoltà alla lettura. E poi anche un testo che viene letto che mi dice punto, punto e virgola, virgola, due punti, eccetera, eccetera, mi viene mal di testa.
No, ma la punteggiatura questa è già messa. Viene solo tradotta in pause di diversa lunghezza.
Comunque, se posso... Più che sui libri, di cui abbiamo già parecchie applicazioni, sia sugli smartphone, sui computer fissi, eccetera, mi pare che la cosa più interessante sia proprio quello di poter leggere, che ne so, un'etichetta, una targa che ci dice che lì c'è lo studio dentistico, oppure leggere una rastrelliera di campanelli, oppure, cioè, queste cose che sono più difficoltose e che nel quotidiano potremmo incontrare. Cioè, mi sembra che questo potenzi di più l'autonomia che non leggere libri, che ormai con qualsiasi dispositivo. Però ciò non toglie che ci si potrebbe anche trovare. Ecco, l'unica cosa è che se si fosse un problema di appesantimento di software, io non la pianterei per renderlo capace di leggere un volume di 2000 pagine. Vabbè, se non conservo la memoria.
Io volevo chiedere se era possibile invece pensare a una soluzione a due fronti, no? Una pedonale e una casalinga, perché a me sembra che bisogna guardare un orario dei treni. Allora mi porto quello pedonale, se mi sembra di guardare un libro sto a casa, non penso che mentre cammino
possa leggere un
libro.
Tanto lo stesso,
da qui secondo me si potrebbero abbattere i costi pensando a due soluzioni, no? Uno casalingo che faccia un po' tutto quello che ha detto prima, e uno invece io posso indossare quando vado in giro e non leggere il libro o fare delle cose più complesse, no?
Diciamo che
leggere il libro,
cioè, in questo caso quello che stiamo cercando di fare noi è accorpare tutto in un progetto unico, nel senso che fare, diciamo, due dispositivi separati vorrebbe dire fare due progetti, fare due, diciamo, linee di produzione diverse, quindi temo che in realtà andrebbe invece ad aumentare i costi. Cioè, come abbiamo pensato, diciamo, tutte le componenti da metterci nel dispositivo è il modo da renderlo il più flessibile possibile, quindi in modo che si possa usare sia poi in casa sia anche in mobilità, senza dover effettivamente poi cambiare il dispositivo che si sta utilizzando.
Far memorizzare i vari oggetti è abbastanza pratico o un po' impegnativo?
Quello adesso ci stiamo lavorando, quindi tutta quella che è la parte di interazione, diciamo, dobbiamo ancora definirla. Per come abbiamo strutturato al momento il procedimento, dovrebbe essere che la persona, diciamo, porta l'oggetto vicino a sé, perché il dispositivo è in grado di distinguere quello che è vicino da quello che è lontano. Quindi, ad esempio, già la presenza di un oggetto nello spazio, diciamo, per il personale, quindi quello a distanza braccio più o meno, potrebbe essere sufficiente per attivare, diciamo, quello che è il dispositivo. E la fase di apprendimento vorrebbe semplicemente dire fare in modo che il dispositivo possa vedere l'oggetto che si vuole apprendere da più punti di vista, quindi facendoglielo ruotare, diciamo, e una volta che è stata fatta, diciamo, questa rotazione, poi il dispositivo ha acquisito tutte le informazioni che gli servono per poter poi riconoscere l'oggetto in altre circostanze.
Così lo può riconoscere da
qualunque. Esattamente, perché se lo si impara solo da un lato, ovviamente esatto. Quello è.
Ma se io cammino per esempio per strada, adesso nelle vostre, a quale distanza mi riconosce, mi segnala un ostacolo o qualcosa del genere?
Morto.
Diciamo che gli ostacoli dipende poi da diversi fattori, diciamo, la risoluzione delle telecamere.
Quindi, c'è la nebbia, no.
Vabbè, ovviamente fattori ambientali, quelli certamente.
C'è la nebbia su tutti i cibi.
Diciamo che in base ad alcuni parametri che possiamo decidere noi a livello software, quindi possono essere variati anche poi in tempo reale, cambia appunto la distanza alla quale si può percepire la profondità. Al momento ho raggiunto più o meno, penso, i 3-4 metri. Quindi diciamo che io di solito lo provo al lato della mia stanza, cioè in cima alla mia stanza, in fondo più o meno c'è una scrivania al mio letto, quindi più o meno 4-5 falciate sono, e vedo che quello che è vicino, diciamo, e io in genere poi li codifico con colore, semplicemente perché mi serve poi a me sul monitor, però vedo, riesco a distinguere chiaramente quello che è vicino poi da quello che è lontano. Non mi serve sapere la distanza in centimetri. No, in questa fase
il discorso è che se io ho un palo a 10 metri o a 50 centimetri,
certo.
Se tu mi vedi a 3 metri io ho il tempo a schivarmi il palo,
se
a 30 centimetri
siamo ben oltre, diciamo che 30, da 30 centimetri fino appunto a 70, un metro, è dove vogliamo essere precisi come localizzazione, perché appunto è lo spazio in cui si interagisce di più. Oltre magari potrebbe essere visto tutto come un'idea più o meno di quella che è un ordine di cose più vicino da cose più lontano, però con meno precisione.
Posso fare una domanda?
Sì.
È in grado anche di riconoscere, per dire, se io ho uno schermo, no, dove ci sono delle scritte, è in grado anche di riconoscere quelle scritte, oppure no?
Ah, i sottotitoli, per esempio, dici di un monitor,
o proprio lo schermo.
Oppure sì, io ad esempio faccio l'esempio di molto spesso chi usa il computer magari si blocca, no? Da un messaggio d'errore e non parla più niente.
Non ho capito.
E magari potrebbe essere anche utile poter.
Diciamo che qualche prova,
un tabellone luminoso,
qualche prova di lettura su schermo l'ho fatta con il livello di software in cui siamo adesso, però diciamo il problema degli schermi in genere è che magari i caratteri sono molto più sottili rispetto a quello che è magari un testo stampato, però comunque in genere sono riuscito a fargli leggere qualcosa. Diciamo che nel caso della finestra d'errore potrebbe essere una buona situazione, diciamo, per quanto riguarda la lettura, da questo punto di vista, perché comunque è una finestra centrata in mezzo allo schermo, in genere comunque è sempre ben contrastata, quindi penso che potrebbe essere letto. Cioè io in genere l'ho provato con magari documenti Word aperti sullo schermo e in quelle circostanze, diciamo, ce la faceva.
Prego. È in grado anche di riconoscere, non so, un pullman in arrivo.
Ecco, quello è importante.
Bello, sì.
Il numero del pullman,
oppure anche uso di linea che ti dice, non so, la destinazione.
Quello ci dobbiamo lavorare, nel senso che sicuramente una cosa che dobbiamo approfondire. Diciamo che diversamente dai cartelli il pullman è in movimento e il testo magari a volte non è proprio, cioè non è, a volte magari sono solo quelle cartelline che girano, quindi non è proprio un testo luminoso, diciamo ha poco contrasto e quindi magari è difficile rilevarlo.
Perché dico, tante volte capita questo, che ci lasciano a piedi o...
Certo.
Pare che adesso le società di trasporto
dovrebbero... Sì, alcuni ce l'hanno una voce.
Alla fermata ti dicono dei pullman che è dorsale.
Questa è un'ottima cosa. Sì, quello su alcuni...
alcuni mezzi.
Mezzi ci sono, però...
In senso lato, ma è l'ultimo.
C'è una domanda del signore che alza mano?
Ma l'oggetto... Diciamo, una volta che l'ha riconosciuto lo memorizza subito a distanza o poi c'ha un po' prima che... Cioè, non so, metti che c'è un ostacolo,
okay.
Subito viene riconosciuto oppure deve prima che per dire memorizzarlo...
No, diciamo che l'ostacolo non viene neanche analizzato, nel senso vedo che c'è qualcosa che si sta avvicinando, non mi interessa che sia un palo, che sia un cestino o cose di quel genere. Esatto, io cioè, da questo punto di vista analizzo la scena senza sapere che cosa ho davanti, ma solo dove ho le cose. Quindi proprio cioè, non fa nessun tipo di classificazione per oggetti, semplicemente fa un'analisi, diciamo, dalle due telecamere e capisce quali zone dell'immagine sono vicine da quali sono lontane.
diciamo che cerchiamo di dare delle priorità in base a quello che stiamo facendo. Se sto camminando, la cosa più importante è non farsi del male o non essere in situazioni di rischio.
Esatto.
Se sono in casa, invece, magari mi interessa di più sapere se la bottiglia sul tavolo è acqua o vino o Coca-Cola.
Ci sono altre domande? Se no, magari cominciamo poi.
In poche parole vi hanno tutti detto che vogliono uscire di casa.
È vero,
la cosa più giusta.
Nessuno vuole stare in casa.
Se andiamo a attraversare, si sta avvicinando la macchina, si sta avvicinando alla distanza, mi dice più o meno...
Su questo, esatto, secondo me comunque sarà meglio affidarsi a lui.
Quando ti sopra...
Perché...
Al bastone, diciamo.
Perché nel senso, la possiamo riconoscere, ma con che scarto di errore. Cioè, sicuramente la nostra priorità è non mettere in situazioni di pericolo. Se io ti dico che non si avvicina nessuno e poi si avvicina una macchina, non è il caso, nel senso... Purtroppo, ripeto, è un dispositivo che è una macchina.
Va integrato con i sensi umani.
Esatto. Come il bastone, il bastone comunque ha un asilo differente. Certo. Se uno è abituato ad utilizzarlo, va utilizzato insieme.
Il problema è che quando ti rapporti con le cose in movimento, la variabile è il movimento, quindi non ti
è la velocità dell'oggetto in movimento.
Cioè, uno ti può dire che c'è una macchina...
Lo dice a 40 metri, ma c'è quello a 100 metri.
Al momento che te l'ha detto ti sta già camminando sulla schiena.
Quindi comunque dobbiamo combinarlo dobbiamo combinarlo con quelle che sono le strategie usate fino ad oggi.
Ma infatti la cosa interessante mi pare proprio questa, cioè lasciar libero l'orecchio, per esempio, è una delle cose più importanti, perché tutte le cose che hanno sperimentato finora, che ci hanno proposto, invadendo l'orecchio con un auricolare, alteravano tantissimo la percezione ambientale normale.
Esatto.
E questa cosa che non ci sia, ma che passi per condizione ossea, mi sembra.
Per quello che io l'ho chiesto, molto interessante. No, non userete mai.
No, esatto, cioè gli altri sensi comunque rimangono il nostro primo aiuto. No. Sicuramente.
Se posso dire una cosa, questa cosa che mi ha detto il semaforo, secondo me è una cosa ottima, perché io andavo, quando si va in giro col bastone, no?
Sì.
Le macchine le senti, però quando sei al semaforo devi fare attenzione a dove passano le macchine e cercare di capire se passano da un lato o dall'altro. E questo qua semplificherebbe molto dirti, che ne so, è verde. Poi devi sempre ascoltare se ci sono macchine, però intanto hai già un'indicazione.
Certo.
Questa è già una cosa. E per dire, come fate a inquadrare, che ne so, il colore del semaforo? Cioè, è facile da fare, ecco, per il programma.
Non ho ancora approfondito bene la parte semaforica, nel senso che mi ero concentrato più sulle strisce pedonali, ad esempio.
Però
esatto, il gesto del semaforo è abbastanza riconoscibile, nel senso che comunque le luci sono rosse e verde, sono complementari, quindi si riescono, diciamo, a distinguere abbastanza bene. La cosa che si può fare spesso è, io combino quello che è la rilevazione delle strisce pedonali, so che molto probabilmente vicino a quella zona devo avere un semaforo anche. Se il semaforo è presente, ovviamente. Quindi se io rilevo qualcosa che è simile a un semaforo, ma so che vicino sono le strisce pedonali, sono molto più sicuro del fatto che quello che ho visto è effettivamente un semaforo. Oppure se so già che le strisce pedonali si trovano in una zona dell'immagine, posso andare a cercare, diciamo, in zone vicine la presenza o meno del semaforo.
È una cosa molto avveniristica.
Allora, quando io, questo per lo stesso le strisce, arriva un messaggio che dice niente in movimento o no?
Giusto. Cioè, era quello che dicevamo prima più o meno sulle macchine, nel senso che preferiamo, diciamo, vedere la combinazione di strisce più semaforo, nel senso che quella che è appunto una macchina in arrivo si potrebbe pensare di, insomma, provare a, quando si arrivano le strisce, il classico magari guardare prima a sinistra e poi a destra e fare in modo che il tuo provi a rilevare se arriva qualcosa. Il problema è che, appunto, data la velocità delle macchine in arrivo e il fatto che comunque le telecamere sono vicine, quindi avere magari un orizzonte di 30 metri, diciamo, sarebbe abbastanza difficile per vedere vista la macchina. Potrebbe essere complicato da questo punto di vista.
Sì, anche perché richiederebbe poi un movimento della testa abbastanza continuo, cioè da un lato all'altro.
Potrebbe essere messo uno zoom, ad esempio.
Però diventerebbe un caschetto.
C'è uno zoom sull'obiettivo.
Avete ascoltato?
Presentazione Horus, presso Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Torino.